Buonasera, invito tutti i consiglieri a firmare, ritirare la tessera e prendere posizione, che a breve inizieremo con l'appello. Grazie. Bene, direi quindi di dare inizio all'appello.
Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Femminino, Gesmundo, Gianotti, Giovanati, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego, Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato. Ventidue presenti, la seduta è valida.
Bene, possiamo quindi dare inizio alla seduta di questa sera, che sarà una seduta particolare. Come avete già visto l'ordine del giorno della convocazione, non sono previsti punti in deliberazione, ma abbiamo il piacere e l'onore di ospitare Monsignor Carlo Azzimonti, il vicario episcopale, che è qui con noi in merito alle riflessioni svolte dall'arcivescovo del Pini nel discorso alla città autorizzati a pensare. Quindi questa sera avremo i suoi interventi, dopodiché si aprirà successivamente il dibattito. Non sono previsti né la nomina degli scrutatori, in quanto non ci sono punti da deliberare e non abbiamo neanche verbali da approvare. Quindi darei subito la parola al Presidente Lardieri per un'introduzione. Prego, Presidente.
Grazie, buonasera a tutti. Voglio ringraziare e dare benvenuto a Monsignor Azzimonti da parte di tutto il Consiglio. Ci ha fatto molto piacere, quando abbiamo ricevuto questa richiesta, questo invito a partecipare a un nostro Consiglio, forse giunge nel momento più opportuno per una riflessione da parte di tutti noi, per quanto ci stimola e ci indica il nostro Arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini. Quando ci dice che siamo autorizzati a pensare, a riflettere, da non farci trasportare dalle emozioni, dalle passioni, quelle passioni che non ti fanno decidere troppo in fretta, che si perseguono degli interessi immediati, personali, e non quel momento di riflessione, di pensiero che alza il livello per portare l'uomo al dialogo con gli altri e quindi raggiungere un obiettivo, un bene comune che purtroppo tanto bistrattato, ma forse non sempre ricercato e quindi ottenuto. Riguarda anche, ho letto con attenzione, anche i passaggi che riguardano proprio noi amministratori, dove ci fa un invito esplicito alla ragionevolezza, al non promettere cose che non si possono mantenere, a non alzare il tono anche nella campagna elettorale, al dialogo, alla comprensione, ad ascoltare tutti e a insegnarci che non sempre abbiamo ragione, che possiamo imparare dagli altri, ma fa un passaggio in più. Dice: non sempre i cittadini hanno ragione, quindi L'amministratore ha dei doveri, ha dei comportamenti da avere, da tenere, ma anche il cittadino, non sempre che ha anche lui, se si fa trasportare da queste passioni, persegue un interesse personale minimo e lo mette davanti a questo bene comune. Quindi non sempre anche i cittadini è giusto che si ridimensionino e si rendano conto che ci sono anche gli altri, che non sono da soli. Poi di non esagerare e quindi di comprendere, il famoso ama il prossimo come te stesso, non ho usato questa espressione, ma era quello di guardarci intorno e di capire che c'è gente che ha bisogno e che noi dobbiamo, come diceva Papa Giovanni Paolo II, si può essere cristiani, ottimi cristiani, impegnati in politica, osservando una regola semplice. Lui scriveva delle pagine intere che poi riduceva lavorando onestamente, con ragionevolezza e con passione, ma passione positiva, non quella passione, come giustamente dice Monsignor Delpini, che limita il tuo pensiero e dà spazio alle tue pulsioni e ai tuoi istinti primordiali. Cerchiamo di pensare, di riflettere, il dialogo, di alzare il dialogo tra di noi, tra noi e chi ci circonda, sicuramente daremo dei frutti migliori. Io l'ascolterò con molta attenzione, come le dicevo prima, sono sempre convinto che vado in un posto per imparare una cosa, perché il mio orizzonte è limitato, e me ne torno a casa sempre con 3 insegnamenti su cui riflettere. Questo è accrescimento, e la riflessione che viene dopo un incontro, io sono convinto che anche stasera me ne andrò a casa con tanti spunti in più.
Grazie Presidente, diamo quindi la parola a Monsignor Attivone.
Grazie al Presidente, grazie a voi signori consiglieri, sono anch'io contento di essere questa sera in mezzo a voi, ormai questa è la mia penultima tappa nel giro dei municipi, ne ho visitati con voi 8, entro fine mese completerò il giro. Una parola magari in premessa, come è nata questa iniziativa, diciamo che anche come dire, coloro giornalisti che parteciparono il 6 dicembre scorso al tradizionale discorso alla città in occasione dei vesperi solenni, cioè della preghiera serale che introduce la festa liturgica di Sant'Ambrogio, notarono un fatto inedito che non era mai accaduto. Al termine dell'intervento dell'arcivescovo l'assemblea scoppiò in un fragoroso applauso spontaneo durato anche a lungo. Lo stesso arcivescovo era rimasto un po' imbarazzato perché appunto non è uso, è usuale in una celebrazione applaudire, però è stato un segnale che ha poi portato al secondo momento di incontro, su invito appunto del Presidente del Consiglio Comunale a Palazzo Marino l'11 febbraio scorso, e anche lì appunto ci fu questo intervento, un dibattito ampio, e fu credo un momento molto significativo, bello. Di lì allora io mi permisi dire all'arcivescovo e quindi poi anche al capo di gabinetto del sindaco che mi rendevo disponibile però a visitare i municipi, perché l'articolazione della rappresentanza nella città è data appunto dai 9 municipi e quindi da voi che siete eletti proprio per rappresentarci nei territori. E anche questa proposta è stata accolta e quindi ho iniziato questo giro. E appunto ripropongo anche a voi alcuni punti che mi paiono fondamentali nei 2 interventi quindi dell'arcivescovo, autorizzati a pensare appunto che è il discorso di Sant'Ambrogio e poi quello, alcuni tratti più significativi del discorso invece pronunciato a Palazzo Marino. Già parto dal titolo, autorizzati a pensare, un po' scherzosamente anche quando l'arcivescovo ci presentò il titolo al Consiglio Episcopale, qualcuno disse, beh, potremmo leggerlo anche in un modo più forte, autorizzati a pensare, come se ciascuno di noi ricevesse questo monito, siamo tutti esseri pensanti prima dell'essere credenti o al di là dell'essere credenti o non credenti, esseri pensanti, uomini e donne pensanti. E allora esercitiamo con coraggio, con forza, con determinazione questa capacità che ci è stata donata. E qui in questo sviluppo appunto l'arcivescovo coglie tre elementi che lo convincono della necessità dell'essere persone ragionevoli. Tre sintomi invece della fatica che oggi constatiamo nel mondo relazionale, anche non penso immediatamente subito a quello politico, ma proprio nelle relazioni interpersonali, insomma, no? E questi elementi, il primo di questi elementi è proprio l'emotività, che naturalmente le emozioni fanno parte della nostra umanità, guai se non fossimo uomini e donne che si emozionano. Però, dice l'arcivescovo, l'emozione non è una ragione. Allora, soprattutto quando invece occorre affrontare, e ciascuno di noi in ogni ambito affronta problemi complessi, perché la società nella quale viviamo oggi è complessa, bisogna appunto, come dire, lasciar decantare l'emozione e fare spazio invece alla ragione pensante. E trae alcune, come dire, conseguenze da questa pressione, potremmo dire così, dell'emotività, appunto, che poi si verifica nei comportamenti. Ciascuno, dice, si ritiene criterio del bene e del male, del diritto e del torto. Quello che io sento, ecco l'emozione, è indiscutibile. Quello che io voglio è insindacabile. E poi immagina di porsi dall'altra parte di uno sportello pubblico, ufficio anagrafe, immaginiamo, dove appunto l'operatore ha dinanzi a sé questa fila di cittadini, ciascuno che vuole appunto nel suo turno presentare la propria richiesta, dove però a volte anche qui dice ci vuole appunto molta pazienza, capacità di relazione, predisposizione all'empatia e alla comprensione, autocontrollo nelle reazioni per portare alcune richieste a buon fine, mentre appunto alle spalle premono impazienti molti altri che hanno diritto ad essere serviti. Ora, mettendosi dal punto di vista, diciamo, di chi sta al di qua dello sportello, no? Coloro che prestano un pubblico servizio constatano ogni giorno che ci sono molte persone che vivono le loro legittime aspettative. Stiamo parlando di cose insensate o illegittime. Legittime aspettative, però con atteggiamenti di pretesa arrogante. La pretesa non è il far valere i propri diritti, ma è mancare di comprensione nei confronti degli operatori e delle regole che si devono rispettare. Il comportamento di fronte a uno sportello è solo il sintomo di una sensibilità più generale che si è ammalata di suscettibilità, di un pregiudiziale atteggiamento di discredito verso le istituzioni e in particolare verso i servizi pubblici più vicini ai cittadini, che si tratti dell'ambito scolastico, di quello sanitario, di quello tributario, di quello dei trasporti o dell'ecologia urbana, di qualsiasi altro. Ecco, credo che la convivenza in città sarebbe più serena e la presenza di tutti più costruttiva se, dominando l'impazienza e le pretese, potessimo essere tutti più ragionevoli, comprensivi, realisti. Siamo autorizzati a pensare. Un altro ambito nel quale invece viene a constatare ancora, direi, con più forza, come dire, il vizio, ecco, che potremmo dire oggi sembra pregiudicare la serenità anche del confronto, del dibattito pubblico, è quella della emotività che influisce sulla costruzione del consenso. Nel dibattito pubblico, nel confronto tra le parti, nella campagna elettorale, il linguaggio tende a degenerare in espressioni aggressive, l'argomentazione si riduce ad espressione a effetto, le proposte si esprimono con slogan riduttivi, piuttosto che con elaborazioni persuasive. L'animosità nel confronto è in certa misura un tratto caratteristico dell'appassionarsi per una causa che si ritiene meritevole di dedizione e di determinazione, quindi anche questo è un aspetto positivo, non è che viene censurato. Però, appunto, è la modalità con la quale questa passione viene espressa credo che il consenso costruito con una eccessiva stimolazione dell'emotività, dove si ingigantiscano paure, pregiudizi, ingenuità, reazioni passionali, non giovi al bene dei cittadini e non favorisca la partecipazione democratica. Pertanto, credo sia opportuno un invito ad affrontare le questioni complesse e improrogabili con quella ragionevolezza che cerca di leggere la realtà con un vigile senso critico e che esplora percorsi con un realismo appassionato e illuminato. D'altronde è da riconoscere, credo lo condividiamo tutti, che la tradizione della nostra gente, insomma, di noi lombardi, è portata naturalmente, insomma, ad una pacatezza, ad una capacità di ragionevolezza, anche se oggi anche noi sembriamo, come dire, un po' trascinati da altre sensazioni e da altri umori che forse appartengono ad altre provenienze regionali del nostro paese. Ecco, però dovrebbe essere ancora più favorevole per noi, per la nostra tradizione lombarda e ambrosiana, il sottolineare e privilegiare questa dimensione della ragionevolezza e del buon senso. Un terzo elemento che stigmatizza in qualche misura l'arcivescovo sono le procedure esasperanti. Qui credo tutti ci sentiamo a volte ingabbiati da quella congerie di leggi, regolamenti, ordinamenti che ci paralizzano e che diventano davvero a volte, come dire, frustranti, soprattutto per chi vuole impegnarsi appunto per il bene comune. E allora qui davvero c'è l'invito a fare di tutto per semplificare, per ridurre a tutti i livelli. Certo, ognuno ha il suo livello, il suo ambito di competenza, però è un invito che tutti dovrebbero accogliere, perché ciascuno, facendo la sua parte ad ogni livello, possa davvero semplificare le procedure e rendere così più praticabili i percorsi dei cittadini verso la realizzazione dei loro diritti e l'adempimento dei loro doveri. Dunque, i tre aspetti ricordati, le pretese indiscutibili, il consenso emotivo, le procedure esasperanti, sono buone formulazioni, motivazioni per formulare il desiderio di una ragionevolezza di tutti. Un altro elemento invece un po' più profondo che l'arcivescovo coglie nelle tendenze che sembrano oggi un po' minare il pensare è quell'utilitarismo che riduce tutto a calcolo. Ora, anche qui è chiaro che il calcolo si chiami profitto, consenso, indice di gradimento, un pensiero asservito all'utilitarismo svilisce anche qui la fatica e l'impegno del pensare per affrontare attraverso un'adeguata analisi anche le situazioni più complicate e difficili che dobbiamo però risolvere e non appunto né censurare né accumulare. E allora appunto anche qui è evidente che appunto la gestione della cosa pubblica, l'organizzazione della vita sociale e dei servizi richiedono una capacità di analisi e di calcolo, però il pensiero non può essere ridotto a questo. Vogliamo lavorare per superare il mero pensiero calcolante in favore di un allargamento del concetto di ragione. Un pensiero realista che abbia a cuore la ricerca continua della verità e del bene condiviso, libera da pregiudizi, aperta agli altri alla domanda di senso. Occorre riconsiderare e ricomprendere la differenza tra utilità, che consiste in una relazione tra la persona e la cosa, e la felicità, che consiste nella relazione tra una persona e un'altra persona, che non può rinunciare alla speranza del compimento. Credo che ciascuno di noi, ogni uomo, ogni donna, porta nel suo cuore un desiderio di felicità. E la felicità è ciò che dovrebbe regolare la realizzazione della felicità, le relazioni interpersonali. Mentre l'utilità può essere solo vigente nella relazione tra la persona e la cosa. Gli amministratori locali sono chiamati a un esercizio di realismo e quindi anche essere vigili sul rischio di lasciarsi condizionare da gruppi di pressione che promuovono ideologie o punti di vista troppo parziali. Talora la risonanza mediatica di una decisione o di una proposta diventa tentazione che induce ad accondiscendere alle insistenze per un interesse particolare il cui contributo al bene comune è discutibile. Entrando poi, nell'oggetto anche e nella sostanza del dialogo e del confronto e del dibattito pubblico, l'arcivescovo dice: immagino che i protagonisti pensosi della vita della città condividano il proposito di prendersi cura del legame sociale. Ecco un aspetto fondamentale che dovrebbe guidare il nostro agire, il nostro operare per il bene comune, di nutrire e rafforzare le identità dei nostri territori, perché sappiano generare ancora energie per processi di aggregazione e di inclusione, contrastando l'isolamento e la solitudine che sono tipiche della nostra cultura, e rilanciare la generosità pubblica e privata, perché si torni a percepire come un segno di maturità e di intelligenza civica investire risorse anche economiche per far fronte alle povertà che bussano alle nostre porte. E qui poi l'arcivescovo ovviamente mette a disposizione della città e del bene comune anche tutte le risorse e le energie della comunità cristiana, che rappresenta la comunità cristiana nelle sue articolazioni territoriali, nella sua organizzazione centrale, desidera abitare la città per offrire il suo contributo, collaborare con tutte le istituzioni presenti nel comprendere il territorio, nell'interpretare il tempo, nel promuovere quell'ecologia globale che rende abitabile la terra per questa e per le future generazioni. Infine, un cenno all'educazione civica come responsabilità soprattutto di noi, generazione adulta, nei confronti dei giovani, per educarli davvero al reciproco rispetto e a quei valori fondamentali della civile convivenza, che appunto diventa la condizione primaria e fondamentale per un agire sereno e solidale. A Palazzo Marino, come dire, l'argomentazione, la riflessione dell'arcivescovo si è precisata attraverso una proposta innanzitutto di un linguaggio comune, come condizione la definita del pensiero costruttivo, e poi due percorsi per realizzare appunto quello che chiama da un lato il buon vicinato, dall'altro il proporre una vera e propria alleanza tra le istituzioni. Il linguaggio comune. Tra gli elementi che compongono il linguaggio comune è doveroso riconoscere la Costituzione della Repubblica Italiana. Si riconosce che la nostra Costituzione è un testo che conserva il suo valore, e in particolare nella prima parte raccoglie il convergere di principi condivisi dai padri costituenti, che pure esprimevano culture, punti di vista, ideologie diverse, anche contrastanti. Il riferimento alla Costituzione non può essere solo un appello retorico, deve piuttosto essere un criterio per orientare e giudicare le scelte, con l'inevitabile impegno di interpretazione e mediazione nel contesto attuale. E qui poi ha fatto quella proposta, sapete che lui è sempre un po' creativo e quindi ha detto: ma a me piacerebbe consigliare, se posso, ai sindaci di introdurre le assemblee consiliari magari leggendo e commentando di volta in volta un articolo della Costituzione, quasi a fare un esercizio collettivo di memoria e di attualizzazione di ciò che è il testo fondamentale della nostra Repubblica, appunto potremmo dire la Magna Carta del nostro Paese. Ecco, tra i fattori poi determinanti del linguaggio comune deve essere inscritta appunto una nozione condivisa di bene comune. Anche qui non un riferimento astratto. Che cos'è il bene comune? In modo semplice, dice, il bene comune dovrebbe essere il convivere sereno e solidale dei cittadini. Quindi l'amministrazione comunale, sia a livello centrale sia a livello di municipi, dovrebbe avere questo compito, orientare il suo agire, il suo operare verso questo fine, consentire, promuovere un convivere sereno e solidale dei cittadini. E ancora, dice, mi permetto poi di mettere in evidenza che tra i fattori determinanti del linguaggio comune dovrebbe essere incluso un tema che può essere controverso, ma che io ritengo irrinunciabile e che merita di essere oggetto del pensare costruttivo, critico, saggio, al quale ci sentiamo autorizzati. È il tema della centralità della famiglia. Ritengo infatti che la famiglia sia la risorsa determinante per favorire il convivere sereno e solidale. La considerazione della famiglia famiglia, la sua centralità per il benessere della città, si scontra con la tendenza diffusa a dare enfasi ai diritti individuali, nel costume, nella mentalità e nella legislazione nazionale, come talora nelle delibere comunali. A me sembra però che sia ragionevole, in vista della promozione del bene comune, che si promuova la famiglia come forma stabile di convivenza, di responsabilità degli uni per gli altri, di luogo generativo di futuro. Il preoccupante calo demografico, la desolata solitudine degli anziani, i fenomeni allarmanti della dispersione scolastica, delle dipendenze in giovanissima età, dell'indifferenza individualistica, devono dare molto da pensare a chi ha a cuore il bene comune. Ecco, questi sono gli elementi, diciamo, di quello che l'arcivescovo a Palazzo Marino ha definito il linguaggio comune. Poi due percorsi di pensiero costruttivo. Il primo si può riassumere nell'arte del buon vicinato. Che cosa intende l'arcivescovo con questa espressione? Dice un percorso che invita e responsabilizza tutti i cittadini e gli abitanti che convivono nella città e che propone l'atteggiamento della cittadinanza attiva, vigile, intraprendente. Si tratta di una promozione culturale, quindi bisogna agire sulla cultura intesa proprio come ethos, cioè come sentire comune della gente, una promozione culturale che grazie alla mediazione di molte presenze territoriali diffonde un modo di intendere il vicino, i vicini di casa, come potenziali alleati e non come potenziali minacce. Quindi vorrei dire proprio passare da uno sguardo che poi si concretizza in un modo di agire per cui il vicino di casa è un potenziale alleato, non una minaccia, non uno che mi spaventa, che mi fa paura. Le presenze territoriali che possono favorire e praticare questo atteggiamento e le attività che ne possono conseguire sono molteplici e debbono trovare sostegno, incoraggiamento per rendere incisiva la loro azione. Tali presenze si possono nominare in modo solo allusivo, dato il loro numero e la loro diffusione nel territorio. Nomino quindi le parrocchie e gli oratori, le scuole e i centri culturali, le associazioni di volontariato e di solidarietà, i centri di ascolto, i consultori familiari, le associazioni dei commercianti, degli inquilini, i presidi sanitari, eccetera. Ritengo che l'amministrazione comunale possa fare molto per sostenere le buone pratiche e bonificare i territori esposti al pericolo di diventare incubatori di violenza, di risentimento, di illegalità. La cura per i servizi sul territorio, il coinvolgimento dei cittadini per il buon funzionamento dei servizi, la cura per le condizioni abitative, il patrimonio immobiliare, la cura per il trasporto pubblico, la presenza capillare della polizia locale, la promozione di iniziative di animazione, di festa nei quartieri, sono aiuti concreti e incoraggianti per molti cittadini e abitanti che desiderano contribuire a un convivere sereno e solidale. Infine, il secondo percorso è quello che l'arcivescovo chiama l'alleanza delle istituzioni. Si deve riconoscere che nella tradizione milanese le istituzioni hanno coltivato rapporti di stima reciproca, di abituale collaborazione, di molteplicità di confronti. Credo che la stagione che stiamo vivendo sia propizia e incoraggiante per intensificare questa dinamica positiva. L'alleanza tra le istituzioni deve essere intesa come uno stile innanzitutto di rapporti, di incontri, di confronto, che diventa il contesto favorevole a rispondere alle domande imposte dal presente e dal futuro. In ogni territorio ci si dovrebbe domandare: quali sono le risorse? Quali sono le presenze promettenti? Quali le presenze preoccupanti? Quali i servizi necessari? Quali i luoghi di promozione dell'incontro, del buon vicinato? Quali le problematiche più acute e da affrontare con urgenza? Tra le istituzioni, appunto, nomina ancora l'amministrazione comunale, l'università, la scuola, le forze dell'ordine, le parrocchie, le comunità cristiane, le altre religioni. La mia presenza, concludeva con queste parole l'arcivescovo, in questa sede, in questa occasione, è per ribadire la disponibilità della Chiesa diocesana, nelle sue varie articolazioni centrali e territoriali, per essere partecipe di questa alleanza, per farsi promotrice attiva di quanto può consolidarla e renderla operativa nell'affrontare le domande di più ampio orizzonte e le domande che sorgono anche dalla cronaca spicciola. La Chiesa ambrosiana può offrire il servizio disinteressato per coniugare sviluppo ed equità, sicurezza e inclusione, con la sua presenza capillare in tutta la città e la sua riserva di sapienza e di speranza che le ha consentito di attraversare i secoli e guardare con fiducia al futuro. Grazie.
Bene, possiamo quindi dare inizio al dibattito e al confronto. Sono aperte le iscrizioni a parlare. Invito i consiglieri che desiderano farlo, sperando che ce ne siano, a farlo. Grazie Assessore per aver rotto il ghiaccio, è sempre il momento più difficile del primo intervento, quindi la ringrazio. A lei la parola.
Esatto. Buonasera e rompo io questo ghiaccio. Anzitutto volevo salutare qua i tre rappresentanti dei decanati della nostra zona, il decanato Affori, il decanato Niguarda e il decanato Zara, giusto con Piazzale Caserta e San Paolo, per quello che ci riguarda, e anche Santa Maria La Fontana, che comprende e corretto. Anzitutto la ringrazio. Io in realtà è da 3 anni che partecipo ai lavori del Consiglio di Municipio e non mi è data memoria di un incontro di questo tipo, per cui un rappresentante della Chiesa di Milano venga a incontrare chi si deve occupare della nostra comunità. E mi commuove sempre in realtà il fatto che un arcivescovo di Milano, in occasione della festa del nostro santo patrono Sant'Ambrogio, dedichi un momento per indicare una strada agli amministratori che dovrebbero occuparsi delle nostre comunità. In realtà ero preparata, infatti mi sono scritta alcuni appunti per evitare di dare un senso logico e spero comprensibile rispetto alla lettura dell'ultimo intervento dell'arcivescovo. E in particolare volevo soffermarmi proprio sulla politica e su quello che io vedo e intercetto in questo periodo tra chi fa politica. E in parte riprende quella parte relativa al consenso, perché io noto che attualmente l'ideale di chi fa politica appare unicamente una ricerca spasmodica del consenso, il consenso del popolo, però un consenso che può essere esso stesso creato dal potere. Attualmente si può correre il rischio che chi persegue il potere in fondo non trovi una convergenza di interesse sulle risposte adeguate da dare alle domande che sorgono tra i cittadini, ma bensì si soffermi sulle domande. Molto spesso, secondo me, rendendo clamorosi certi aspetti di queste domande e nascondendo altri aspetti fondamentali, così che la risposta in fondo rischia di essere una continua propaganda e mai una risposta concreta ai bisogni dei cittadini. Invece, secondo me, l'unità politica, cioè l'unità di intenti tra chi si candida, tra chi fa esperienze anche partite diverse, deve essere costruita sulle risposte che si intendono dare ai bisogni che nascono nella nostra società. E questa è una fatica, perché tentare di dare la risposta implica una dialettica, un dialogo, una collaborazione per tentare di costruire quel bene comune di cui si parlava prima. E credo che questa sia un'esperienza veramente democratica, e cioè veramente laica, a cui noi tutti dovremmo tendere. Il passaggio della costruzione del consenso con un'eccessiva stimolazione delle emotività viene indicato infatti anche dall'arcivescovo, in cui ci indica la strada di non arrendersi alla cultura dello slogan, ma cercare di leggere la realtà con un vigile senso critico che esplora percorsi con realismo appassionato e illuminato. E questa affermazione in realtà mi faceva venire in mente un passaggio passo di Peggy, che per me è molto caro e che ho letto anche riletto recentemente, proprio sulla manipolazione e sull'asservimento della comunicazione politica. E Peggy sosteneva che il compito del politico dovrebbe essere solo quello di amministrare meglio che può il compito che gli è dato, e non quello di trascinare, suscitare o sollevare, e utilizza questi tre verbi, le folle, in modo tale da essere asservite alla propria combinazione politica. Il discorso dell'arcivescovo Delpini indica alcuni suggerimenti che un amministratore non può non tener conto. In particolare, anche a me era piaciuto molto l'indicazione e il suggerimento e la suggestione e il consiglio di leggere un articolo della Costituzione all'apertura di ogni consiglio. E in realtà fin dai tempi dei miei studi di giurisprudenza io mi ero sempre appassionata agli studi dell'Assemblea Costituente, tanto che mi ha portato poi a fare le due tesi, quella triennale e quella conclusiva magistrale in diritto costituzionale. E quello che mi appassionava nello studio dell'Assemblea Costituente era che questo non si riduceva a essere un organo tecnico istituzionale, ma era soprattutto uno spazio che ha raccolto la vita e le urgenze dei cuori del popolo italiano. L'Italia era distrutta, era fatta di città bombardate, povertà, disoccupazione, guerra civile e alienazione. E in questo contesto l'Assemblea Costituente ha formato tavoli di lavoro per tentare di costruire quella che noi conosciamo adesso come la nostra Carta Fondamentale. I padri costituenti dialogavano tesi e carichi di ideali, spesso al limite dello scontro. È molto interessante vedere alcuni dialoghi che non è che si risparmiassero molto, anche nella dialettica, ma sempre rispettosi dell'altro, e hanno lavorato su grandi temi, sul personalismo o meno, su che cos'era diritto o desiderio, sulla questione del lavoro, sulla giustizia sociale, sull'assetto istituzionale, sul rapporto tra cittadina e politica, sul rapporto tra lo Stato e la Chiesa, sulla questione della pace e dell'Europa, che tra l'altro non è un aspetto secondario, dato che adesso saremo chiamati a esprimerci sull'Europa. Tuttavia, questo lavoro del passato mi fa sorgere una domanda, cioè basta il ricordo, per cui anche la lettura dell'articolo della Costituzione, per ricostruire il nostro presente? Secondo me non basta. Per fare della buona politica, quel metodo fondato sul dialogo è necessario ma non sufficiente. Credo che la risposta a questa domanda non appartenga alla politica, ma appartiene a qualcosa che viene prima. Oggi, nel bel mezzo di un cambiamento d'epoca, come spesso ci dice anche Papa Francesco, sembriamo aver perso quell'esperienza umana prepolitica che caratterizzava i nostri padri costituenti, cioè un cuore che credeva profondamente in un grande ideale al quale sapeva appartenere e nel quale trovava respiro e vita. Da dove si può ripartire? Perché anche con i figli, quando c'è qualcosa che non va, oppure faccio un esempio banale, cioè che forse è molto riduttivo, io dico che la vita è come un po' un tom-tom. Quando ci si perde, ci si incazza, scusate il termine, va un po' in tilt, ma poi bisogna ritornare a ritrovare la via e a trovare una soluzione. Per cui da dove si riparte? Anche in questo momento in cui è un po' di confusione, che in fondo anche la confusione politica o comunque di ideale riflette un po' la confusione della società intera, secondo me. Da dove si riparte? Dobbiamo guardarci intorno per cercare chi vive affermando un positivo di fronte alle sfide del tempo presente. E questo mi veniva in mente anche rispetto all'iniziativa che come municipio stiamo facendo, che è il tavolo territoriale delle politiche sociali, che riunisce gli enti del terzo settore, le parrocchie tutti coloro che operano nella nostra realtà, in modo da andare a individuare esempi che aprono la strada per riconquistare i cuori perduti, ripartire dalla vita che c'è. Io sono anche attraverso questo strumento, che ha avuto inizio abbiamo iniziato da un anno, Io sono convinta che noi siamo ancora in un paese ricco e che l'Italia è viva, ma è necessario riconoscere una vita per poter tentare noi di fare una buona politica.
Grazie, grazie Assessore. Grazie Capogruppo Indovino, prego, lei la parola.
Grazie mille per essere qui, grazie mille per averci raccontato il discorso alla città che ha fatto l'Arcivescovo. A me venivano... è sempre complicato, inizio con questo, è sempre complicato per un cattolico impegnato in politica in un'area istituzionale tenere la barra tra il, diciamo, l'essere credente e l'essere politico. Cercherò di, diciamo, di mantenere il mio ruolo istituzionale, anche se, diciamo, ci sono riflessioni teologiche che sarebbe interessante fare, ma non è questa la sede. A me veniva da fare queste riflessioni, vado per punti. La prima è questa: la sintesi che si potrebbe un po' fare rispetto alla società che abbiamo davanti e alle sfide che abbiamo di fronte tutti, tutte le istituzioni, lo Stato, il Comune, il Municipio, la Chiesa, le associazioni, le tante realtà che lavorano sul territorio, è quello di tentare di sfidare l'egoismo che cresce dentro la società. Ed è un egoismo che non nasce necessariamente da un odio nei confronti degli altri, spesso è un egoismo che nasce dopo la crisi che abbiamo vissuto, la crisi economica, che nasce da il sentirsi quasi aggredito dalle prospettive della società. Quindi quando uno è aggredito ha sempre l'istinto di chiudersi. E allora per sfidare quell'istinto serve la ragionevolezza e la ragione che il Cardinale richiama all'interno del discorso che ha fatto alla città. Una sfida alla ragione che però coinvolga anche l'emotività, perché per uscire dall'egoismo serve fare un atto di fiducia nei confronti dell'altro, nei confronti del futuro. E allora forse questa è la prima sfida che potremmo sintetizzare con un tentare di far comprendere e stimolare le persone al bello della generosità, cioè il gesto della generosità, la gratuità, tanto cara a chi proviene da un'esperienza di chiesa, ed è anche il mio caso, è un elemento che si sta un po' perdendo e che invece anche le istituzioni devono tornare a ripresentare come occasione di riscatto personale, etico. Rispetto a questo poi c'è il tema di come la politica si approccia a questa sfida che abbiamo davanti. Però c'è il giochino di parole che è sempre che viene anche un po' abusato, ma che forse oggi può tornarci utile, e cioè che la politica non è gestione del potere, ma è potere fare cose che aiutino il prossimo, sempre in quella dimensione a cui anche noi ci dobbiamo richiamare, a cui anche noi siamo richiamati e a cui spesso, onestamente lo dico, si fa anche fatica a rispettare, perché poi nella dinamica, nella dialettica, nella quotidianità, come sempre, siamo fatti di carne e ossa, quindi si fa peccato dappertutto, anche mentre siamo seduti nelle istituzioni. Ma quel tentativo non di gestire il potere fine a se stesso, ma di gestire il potere appunto per promuovere un'occasione di crescita della società, è un lavoro che dobbiamo fare, mettendo anche un po' da parte il naturale egocentrismo che ciascuno di noi ha. Non nascondiamoci, almeno io tento di non nascondermi. Per fare politica serve, come dire, avere un certo ego, perché in fondo si pensa di poter rappresentare i propri cittadini, ma quella dimensione di credere di poter far del bene deve sempre coincidere con un richiamo continuo al tentativo di essere umili e di richiamarsi al rimettersi al servizio. Forse anche qui risuona il percorso da cui provengo, ma la dimensione del servizio, la dimensione del mettersi al servizio deve sempre prevalere rispetto a un'esigenza, a un istinto che esce, che è quello del far prevalere il proprio ego di fronte alla dimensione del servizio. Almeno ogni tanto per me è così, e lo offro alla riflessione di stasera. E quindi, se vogliamo gestire il potere per fare qualcosa, è bellissimo il richiamo che fa l'arcivescovo Del Pini al bene comune, al prendersi cura dei legami sociali, al prendersi cura, che se volete è un po' anche qui tutto, per chi l'ha letta, forse un po' il denominatore comune dell'enciclica Laudato Si del Papa, al prendersi cura dell'ambiente, il prendersi cura delle persone, il prendersi cura della periferia, il prendersi cura degli emarginati. E noi che siamo un po' alla periferia dell'impero come municipio, spesso ce lo diciamo, e però abbiamo la fortuna di sperimentarla questa trincea delle istituzioni, di sperimentare quali siano le ferite aperte della nostra società, e forse il nostro osservatorio è privilegiato nel tentare di comprendere quali possano essere le soluzioni micro nel nostro caso, ma anche macro. E allora mi fa piacere che lo abbia fatto l'assessore, l'utilità per esempio di avere un tavolo delle politiche sociali, che è nato proprio da una discussione franca, sincera, costruttiva, che è venuta da più parti politiche, è quel tentativo di fare rete per tentare di arrivare anche a chi oggi sfugge alle maglie dei servizi sociali, del privato sociale, di chi oggi è in difficoltà e si rinchiude, cioè il tentativo di mettere insieme tutte le forze possibili e di fare leva su quelle per tentare di arrivare a tutti. Da ultimo dico due cose, mi scuso per la lunghezza. Io voglio richiamare qui un altro discorso, un'altra omelia del cardinale, chi c'era ha avuto la fortuna di sentire nella parrocchia della Comasina durante la Via Crucis. E Monsignor Del Pini richiamava tre aspetti di Milano che secondo me possono essere utili a tutti noi per comprendere il lavoro che abbiamo di fronte. Cioè, Milano città delle moltitudini, che non siano confusione che fa paura, ma vocazione alla fraternità. Milano città audace nell'andare verso il futuro, perché non sia minaccioso ma illuminato dalla speranza. E Milano città della solitudine, consolata dalla tenerezza che si fa vicina e solidale, e riveli abitata, lui diceva, dalla preghiera e dalla presenza di Dio. Mi viene da dire qua che sia abitata una solitudine che sia abitata dalle istituzioni e sia raccolta dalle istituzioni. Voglio chiudere questo mio discorso con un tema che a me sta a cuore, forse non è il luogo giusto, ma chissà quando avrò la possibilità di riparlare con lei, ed è questo. Quell'utilitarismo che si richiama nel discorso è spesso anche quello che accade nelle parrocchie, tenendo fuori la politica dalle comunità. Perché conviene tenerla fuori la politica, perché si finisce per litigare. E io invece, da cattolico impegnato in politica, trovo che sia una terribile mancanza di fede e di fiducia rispetto al bello che potrebbe generare un confronto anche aspro, ma fatto all'interno delle comunità fraternamente. Spesso chi fa politica viene messo ai margini delle proprie comunità, viene allontanato. Allora, c'è il richiamo spesso ai cattolici di mettersi in gioco, tanti di noi qui lo hanno fatto, ma altrettanto spesso chi si mette in gioco poi viene irrimediabilmente messo ai margini. Allora l'invito che faccio e le faccio, e spero che lo faccia anche da tramite al cardinale, è di ritornare dentro le comunità ecclesiali, dentro la Chiesa di Milano, a discutere apertamente di politica, apertamente di problemi, dei problemi, non solo tramite il terzo settore, che è un po', come dire, fare come Ponzio Pilato, mi si consente a pulirsi le mani, ma mettere il dito dentro la ferita anche nelle comunità, con la fiducia e la fede che quella discussione possa rimettere al centro il servizio al bene comune, possa generare un seme che faccia rifiorire l'interesse verso la politica anche all'interno delle comunità ecclesiali che in questi anni un po' si sono allontanate. Io penso proprio in ragione di questo calcolo utilitaristico che si è rivelato negli anni essere stato, a mio giudizio, sbagliato. Serve un po' più di coraggio. Noi che siamo abituati a metterci la faccia in politica siamo pronti a farlo anche nelle nostre comunità.
Grazie capogruppo Indovino. Prego capogruppo De Lorenzo.
Sì, mi trovo d'accordo sull'ultimo passo, perché è vero, bisogna superare anche queste differenze per una totale condivisione, colloquio in serenità, perché il momento attuale chiede anche questo. Nel passato questo magari poteva essere anche assodato e assorbito. In questo momento invece ci vuole, ha bisogno, la gente ha bisogno di parlare, ha bisogno di confrontarsi, ha bisogno di stare insieme per un bene comune, come diceva Marco. Io, spunti sono talmente tanti, io sono molto breve perché non sono un ottimo oratore, quindi devo fare conclusione. Però voglio cominciare una frase molto bella della Costituzione, siccome è un po' il centro di tutto questo, è quello anche che differenzia dal momento attuale. Il testo della Costituzione ci ricorda innanzitutto un metodo di lavoro che vale anche per noi. Le differenze si siedono allo stesso tavolo per costruire insieme il proprio futuro. Le differenze sono messe insieme per costruire il bene delle persone, la felicità delle persone, travalicando le differenze strutturali ideologiche di quel momento, ci sono messe insieme. Io lo vivo come una mancanza in questo momento, perché quello che dico io è giusto, quello che dico è sbagliato, non si arriva mai a una conclusione su come operare nella vita. Facendo così si lascia poi guidare da un potere, dal potere occulto che dice cosa devi fare, cosa non fare, perché questo è il momento di fare questo. E a questo io leggo una frase, pensa come Giovanni Paolo II nel 1980 nella Dies in Misericordia diceva, riducendo l'uomo, il desiderio dell'uomo a nulla, questa tragedia risulta una perdita della libertà di coscienza da parte di interi popoli, ottenuta con l'uso cinico di mezzi di comunicazione sociale da parte di potere. Cioè già nel 1980 c'è stata questa percezione che riducendo la felicità, il desiderio della persona umana, si arrivava a essere dei burattinai, o come lo chiamava Pasolini, la grande omologazione negli scritti corsari. Cioè questo, secondo me, dopo andiamo nello specifico, andiamo dentro. Io ho vissuto anche gli anni post 68. Allora, gli anni 68 erano anni di cui conosciamo tutti, dove c'era una tensione sociale forte, ma c'era anche un desiderio delle persone di vivarci, di poter dire io voglio esprimere la mia idea, ma voglio che sia condivisa, voglio che sia anche messa insieme, cioè condividiamola e verifichiamola. Alcuni brevi esempi. Nella scuola, quando c'era bisogno di una mensa, ci si metteva tutti insieme, ma si metteva insieme per un bene. Cioè facciamo la mensa nella scuola in modo che tutti possano subire. Noi abbiamo la bellezza e la possibilità, essendo l'ultima ruota del carro come politica, perché siamo i municipi, non contiamo, o contiamo, non contiamo, però abbiamo una caratteristica fondamentale molto bella: siamo a contatto con la gente. E non so quali e quanti politici posso dire, o chi fa politica, per esempio la grossa, chi fa questa indicazione ha la possibilità di avere una percezione della società come è in questo momento, sia sociale che non. Secondo me la realtà è un po' travisata, la realtà non è quella che appare, ma è quella che si conosce nel profondo, e non si conosce a fondo la realtà. Quindi, maggior ragione, in questo momento c'è bisogno di una, come diceva giustamente la lettera del Vescovo, di una corresponsabilità sul bene comune. Il bene comune, le leggo anche un altro scritto che un altro pensatore che a me ha molto colpito, dicendo Don Giussani, perché tanto non ho problemi di nessun tipo, però ho preso questa frase che per me era un popolo è tenuto insieme sempre da una visione di bene, di un bene comune, non un bene comune qualsiasi, ma un bene è un popolo, una personalità, a un popolo è un ideale, un bene comune come ideale, che sta al di là di tutto l'elenco di interessi e di bisogni da soddisfare. Per questo, molto importante questo, non saranno mai i meccanismi, anche se democratici, come ad esempio la maggioranza, a rendere giusta la nostra società, ma gli uomini giusti. Gli uomini giusti non si fanno con le regole o con le leggi, gli uomini giusti si fanno avendo, lasciando alla persona umana la possibilità di esprimersi, di cercare la propria felicità, relazionarsi con gli altri, creando opere buone, perché dall'esempio di questo che nasce sul territorio può creare qualcosa di positivo, che poi come osmosi, come abbiamo fatto nel 1947 con la Costituzione, viene protratto nel tempo. Ma se manca la corresponsabilità del bene comune, cioè l'unione nel dire questo non è mio, è tuo, quello che fai tu è sbagliato, quello che facevi è giusto, non si andrà mai da nessuna parte, o si faranno delle piccole osi di bene che però non avranno mai una relazione insieme, non serviranno più tanto a un popolo, ma serviranno solamente per un interesse privato.
Grazie capogruppo Di Lorenzo, prego consigliere Legramandi, a lei la parola.
Grazie Presidente. Sì, io non ho organizzato un discorso come i miei colleghi mi hanno preceduto e non ho avuto neanche modo di prepararmi prima su questo discorso, quindi reagirò un po' più emotivamente, spero mi perdonerà. Diciamo che quello che vedo nel corso, o comunque come filo conduttore di tutta questo discorso alla città, è quello che è evidente a tutti, cioè l'importanza della ragione nell'esercizio dell'attività politica. Sono, devo dirlo, un po' più pessimista di quanto di quelli che mi hanno preceduto, perché l'esercizio della ragione e tutta l'elaborazione, la creazione di laboratori di pensiero, tutta quell'intelligenza applicata che l'arcivescovo ci invita ad applicare nell'esercizio dell'amministrazione pubblica, ma anche entrando poi nel dettaglio proprio della semplificazione delle leggi, insomma, tutta questa questione di metodo, come può applicarsi in un contesto di oggi? Ossia, l'intelligenza o comunque la ragione, anche nelle esperienze al di là della politica che noi possiamo avere, vediamo che si applica sostanzialmente per nell'unica direzione di quell'utilitarismo di cui l'arcivescovo parla, quindi nelle logiche del profitto, nelle logiche comunque del perseguimento di un risultato. L'arcivescovo fa riferimento alle due encicliche principali della dottrina sociale della Chiesa, due tra almeno tre principali, quindi la Populorum Progressio e la Caritas in Veritate, in un certo punto, quindi dove si parla della ragione ma guidata dall'illuminazione della rivelazione cristiana. Questo io mi chiedo, questo è un pensiero che possiamo, che si può condividere quando si parte appunto nell'esercizio politico da una riflessione, comunque da un contesto di pensiero cristiano, quindi di formazione cristiana, di educazione cristiana. Applicato al laico, io sono più pessimista, quantomeno dubbioso sul fatto che possa superare questa visione dell'utilitarismo che di fatto investe tutti i campi del mondo, del mondo inteso appunto come generale contesto della vita delle persone. In questo appunto io mi sento di condividerlo con lei, perché nel caso appunto sì, ripeto, è il caso di accettare il rischio di non ottenere il bene o comunque di non perseguire il bene per le persone. Nel perseguire questa ricerca dell'intelligenza, questa ricerca del pensiero, questo abbandono dell'emotività, senza magari creare quel compromesso, che è una parola brutta, però spesso si usa, nell'abbandonarsi un po' all'emotività per ottenere quello che poi potrebbe essere il bene. Può essere il caso di rischiare di perdere comunque questa visione per appunto ottenere comunque un bene più grande. E ripeto un'altra cosa, perché è chiaro che rischiare su questa via può portare comunque una perdita di consenso, e questo per un politico lo sappiamo tutti, senza ipocrisie, una persona che vuole stare in politica è la cosa comunque determinante, comunque determina il fatto del suo proseguimento di questa attività o comunque di questo tentativo di prendersi carico del bene comune. Ecco, io mi sento di porle questo dubbio. Grazie.
Grazie consigliere Gramanti, prego presidente Lattieri.
Sì, velocemente volevo fare queste mie riflessioni che ho fatto e esternato anche a Monsignor Delpini quando mi ha fatto l'onore di invitarmi a pranzo con altri politici per avere i vostri suggerimenti per scrivere il discorso della Tenera ai milanesi. Io candidamente le dissi: mi sembra strano, io apprezzo molto la sua umiltà, ma lei non aveva bisogno di chiamare anche me, uno come me, cosa posso dirle io? È risaputa la sua cultura, la sua grandezza come uomo. E lui disse: no, ogni parola, ogni cosa che dite voi per me è importante. Quindi mi basta solo sentire queste parole per dire la grandezza di una persona che nel ruolo che occupava, nel ruolo che occupa, ma io mi ricordo quando ero da lui in quel momento, e si fa prossimo, si fa ultimo, questo farsi ultimo è importante per stimolarci poi nella vita a fare delle riflessioni quando pecchiamo di arroganza, quando pecchiamo di presunzione, quando presi anche dal nostro, questa chiamiamola professione o ruolo, ci dimentichiamo di farci ultimi. Però io, tra tutte queste riflessioni che avevo introdotto anche quella volta, mi va di metterla anche adesso, Monsignore, è la solidarietà, il buon vicinato. Ma tutto questo, il fattore comune qual è? La mancanza di relazione. Perché non si sviluppa? Noi ci stiamo sempre più chiudendo. Io ricordo quando ero ragazzo, anche quando c'era un compleanno, si andava, si giocava, si stava insieme, le famiglie si trovavano, erano dei momenti in cui erano di aggregazione, in cui si discuteva di tutto, dal pallone alla politica, alle fidanzate, a seconda dell'età, si discuteva, si stava insieme. Oggi se c'è un compleanno, c'è la mamma che viene e ti lascia il figlio: scusa, c'ho da fare. Ma ci hanno sempre da fare, ci abbiamo sempre da fare, e non ci si ritrova più, e trovi dei ragazzi che hanno voglia di dire qualcosa, ma cominciano i loro discorsi con la parola niente. Quante volte vi capita? Uno comincia a... va bene, allora io cosa devo dire? Niente. Mi spaventa. Questo mi spaventa. Perché questo pregiudica tutto quello che c'è a valle. Se io non ho le relazioni con le persone, se non riesco a interagire, se non riesco a dialogare, ma come faccio a fare la solidarietà? Come faccio a rivolgermi al mio vicino? Ecco, bisognerebbe insistere un pochettino, autorizzare. Siamo autorizzati alle relazioni? Io penso di sì. Penso che sia la cosa, una delle cose più importanti che l'uomo ha la facoltà di ragionare, di dialogare, e quindi dovrebbe, è questo che lo porta poi a fare tutti i passi successivi. Poi per quanto riguarda la Costituzione, io sono contentissimo, io qui se lo votiamo l'accetto volentieri e lo faccio, però non la lettura finale di un articolo già costruito. Quello di cui io sono stato sempre appassionato è di come si arriva al prodotto finale. Non mi interessa il prodotto finale, ma come ci si arriva, perché la mia passione che mi ha portato a leggere un pochettino articolo per articolo, si partiva da opposte posizioni, sono riusciti a trovare in brevissimo tempo, ricordiamoci, la Costituzione non è che l'hanno scritta in 30 anni, in pochissimo tempo, un po' spinti anche dalla situazione politica da allora, ma io ritengo dallo spessore di quei politici che hanno capito che tenere ognuno la propria posizione non avrebbe fatto il bene di un paese, non avrebbe dato la possibilità a quel paese, al nostro paese, di ripartire. Loro hanno capito questo, richiamo, l'accento che ha messo Monsignor Delpini è proprio questo. Loro l'hanno capito. Ecco, questo noi dobbiamo capire. Che se ci rendiamo conto che le posizioni possono essere smussate, devono essere smussate, portate a fattor comune, e anche l'espressione più complessa, facendo la scomposizione piano piano, trovando i fattori comuni, si arrivava a un risultato minimo che racchiudeva un qualcosa di impossibile da risolvere, invece poi si riduceva a un numero piccolo, finito, spesso poi dipende dal tipo di espressione, ma si arrivava a qualcosa di minimo, eppure quando la trovavi e te la presentavano l'espressione lunghissima, dice, mamma mia, ci facevamo il segno della croce. Chissà. Poi invece ti rendevi conto che si può semplificare, si può smussare, si può trovare i fattori comuni, si possono trovare, fare le sintesi e dare, e sarebbe una scuola per noi, e sicuramente daremmo dei frutti e dei risultati, perché chi viene dopo di noi trovi qualcosa di buono come noi l'abbiamo ricevuto, non ce lo dimentichiamo, l'abbiamo ricevuto e non l'abbiamo saputo tenere. Quindi cerchiamo, come si diceva, se il tom tom è andato in tilt, se lo vogliamo mettere da parte, usiamo il buon senso del padre di famiglia, e vediamo che anche solo con le stelle, senza il tom tom, noi possiamo orientarci e possiamo trovare la via giusta.
Grazie Presidente, prego Consigliere Sassu.
Grazie per la parola Presidente, buonasera a tutti, e ringrazio anche il Vicario di essere qui presenti, presente perché permette la battuta, ci concede almeno una volta nella vita di poter fare la predica noi a un sacerdote, e almeno questo posso mettere a curriculum. Io però non mi dilungherò in prediche perché vedo che i miei colleghi sono molto più bravi di me. In quest'aula di parole ne volano spesse tante, molte tiepide, molte accese, molte vane, troppe vane, e solo poche riescono a essere concrete. Penso che il nostro ruolo di rappresentante istituzionale sia quello di essere quantomeno incisivi per quelle deleghe che ci vengono dati, per proteggere e sviluppare il bene comune di cui si parlava. È una lotta, una sfida, innanzitutto con se stessi, per intraprendere un ruolo e interpretarlo secondo quelli che sono i propri canoni, i valori e criteri di espletazione di questo ruolo. E poi che però una sfida che spesso diventa un'avversità tra fazioni, che il 90% delle volte è sterile e non produce risultati, probabilmente perché, come diceva prima il collega Legramandi, spesso si cerca di percorrere la strada del proprio profitto, tornaconto personale, che non necessariamente è di tipo economico o di qualcosa di tangibile, ma semplicemente come affermazione del proprio io. Ed è questa una, diciamo, degli ostacoli a cui tutti noi politici dobbiamo affrontare quando siamo in quest'aula, e dobbiamo decidere anche di come utilizzare il bene comune, le risorse che ci vengono date da distribuire sul territorio. Mi fa piacere che in quest'aula diversi colleghi si siano espressi sul ruolo fondante della Costituzione, come fondante per il nostro Paese, ma anche per il nostro semplice mandato che ci viene affidato, anche se, come ricordava De Lorenzo, siamo l'ultima ruota del carro, ma anche l'ultima ruota ha un suo peso, un suo valore, se il suo compito lo espleta così come viene chiesto di fare. Io personalmente mi ritengo un cittadino prestato temporaneamente alla politica, quindi mi vengo qui per ascoltare e per confrontarmi con le altre forze politiche, e cercare di arrivare a delle soluzioni condivise, ove possibile, che siano soluzioni concrete per le richieste che vengono dalla cittadinanza. Ci sono tante richieste, molte delle quali purtroppo non riescono a essere evase dall'amministrazione per tante problematiche che ci sono dentro la macchina istituzionale e di cui spesso si sente il peso, la responsabilità. Ma io qua che ci sto a fare se non riesco a dire, a portare, a scardinare alcune cose che vorrei cambiare? E questo, diciamo, che è un sentimento che spesso alberga, quantomeno nel mio animo. Spero che gli altri colleghi riescano a superarlo senza farsene travolgere. Io purtroppo mi rendo conto rispetto alle vostre considerazioni che facevate poco prima dell'aspirazione appunto al bene comune, invece mi rendo conto di quelli che sono i limiti che noi esseri umani abbiamo nel raggiungere anche quelli che sono i nostri obiettivi. Ci diamo degli obiettivi bellissimi, altissimi, e poi all'atto pratico, quando dovremmo avere l'occasione per portarli avanti, ricadiamo nei nostri schemi mentali che a volte ripetono certi errori che nel tempo sembrano scandire il tempo. Non vi tolgo altro tempo e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie,
prego, consigliere.
Grazie, buonasera. Avevo inteso il titolo di questo contributo come un imperativo. Secondo me, per la mia visione, è più calzante e tende subito a introdurci nella dimensione del presente, così come questo libricino è stato ispirato. Un tentativo difficile, mi rendo conto, per un esponente, per l'arcivescovo, per esponente della più grande diocesi del mondo, di rivolgersi a interlocutori di varia estrazione, di varia provenienza, senza sembrare troppo di parte, senza sembrare cattedratico, ma per l'appunto con l'intento di dare un contributo che possa essere letto e apprezzato quantomeno da tutti. E questa è un po' la difficoltà che hanno i politici, a maggior ragione di ispirazione cristiana, di riuscire a tradurre nella loro azione politica, istituzionale, l'insegnamento che è stato loro impartito, le convinzioni che costantemente coltivano e cercano di portare avanti. Questo perché, qualche collega lo diceva prima, perché effettivamente gli insegnamenti sono gli stessi, la tradizione è importante, però il mondo cambia tantissimo, velocemente, e riuscire a tradurre in qualcosa di convincente l'insegnamento alla mitezza, l'insegnamento ad avere rispetto di tutti, ad avere ben saldo il primato della persona, a coltivare la mitezza, tutti questi insegnamenti che ci vengono rivolti, è ben difficile oramai tradurli concretamente in una società che viene descritta molto bene, la diagnosi è perfetta, oltre che secolarizzata, ma secolarizzata in una certa direzione, cioè verso elementi problematici dove nichilismo, dove edonismo, consumismo esasperato, dove, come dire, aspetti degenerativi della persona umana tendono a essere prevalenti o ad affermarsi. Ecco, il messaggio che ci viene, la richiesta che ci viene rivolta, credenti e non credenti, persone impegnate in politica, come si riesce in maniera convincente a tradursi e come si vivifica in una società come questa? È uno sforzo gigantesco, anche perché la politica deve mantenere un primato di laicità, questa è la regola che deve valere assolutamente, E quindi il bene comune, una volta che uno faticosamente magari lo ha raggiunto o perseguito, in realtà si traduce in qualcosa di poco, si partorisce un topolino, perché il tentativo di mettere insieme le varie posizioni, le varie idee, che spesso sono molto diverse tra di loro, e conciliarle in una visione umanamente convincente è assai complicato. Quindi ho cercato di essere un po' astratto, perché poi fare gli esempi è anche, come dire, non si addice a questa discussione. Però quello che voglio dire è questo, che la politica in ultima analisi rispecchia quella che è la complessità e quelle che sono le contraddizioni di una società. Quindi quando sento i colleghi molto inquieti, in qualche modo come me, nel fare la descrizione della situazione e nell'inquadrare la propria funzione all'interno di questa situazione, io rivolgo anche alla Chiesa di non abdicare la propria funzione, sia in prima persona, sia attraverso le proprie realtà ecclesiali, che sono fondamentali per creare comunità, per creare un certo tipo di formazione, per inserire nella società un certo tipo di messaggio. Faccio un esempio a questo punto, lo dico. Le scuole, la formazione politica, un ceto di persone credenti che non hanno una formazione politica, una volta in Italia c'era un partito, diciamo, di ispirazione cristiana, non c'è più per ragioni storiche, nessuno probabilmente la maggior parte nessuno lo desidererebbe e sarebbe decontestualizzato, però è anche vero che questo paese è andato avanti per molti anni grazie a un partito che formava questo ceto di persone che si impegnava in politica, e questo ha consentito a questo paese di crescere e di mantenere, ha consentito a questo paese di poter crescere in una fase espansiva in un certo modo, quindi garantendo una serie di prerogative, l'uguaglianza, una società dove il primato della persona umana non è stato messo in discussione, ecco, ed era un fondamentale insegnamento che veniva dalla Chiesa e che i politici sono stati in grado di mantenere. Mentre altre realtà, altre società, anche economicamente sviluppate, si stavano già indirizzando verso una spinta travolgente che metteva in discussione invece quel fondamento di umanesimo che in Italia siamo riusciti a coltivare e a garantire per molti decenni. Però adesso siamo in una fase in cui il passato non è più presente, ci troviamo di fronte a delle nuove sfide, una società divisa, estremamente liquida, e allora è richiesto alla Chiesa da un lato, ma anche a tutte le realtà organizzate che hanno in mente un bene comune, possibilmente una visione compatibile del bene comune, di darsi da fare. Perché la politica è, come dire, il momento ultimo di una catena che parte dal prepolitico. Ritengo difficile che la società si possa raddrizzare o possa trovare un equilibrio non turbato appunto dall'eccesso di emotività in tutte le accezioni che sono state descritte. E mi sembra ben difficile che la politica possa realizzare questo se alla base, nel fondamento, non vi sono le condizioni perché ciò si realizzi. Quindi, in altre parole, quello che io richiedo è che sicuramente la politica si impegni ad ascoltare il messaggio che arriva da questa lettera e che si sforzi di apprenderne i contenuti, ma allo stesso tempo è importante che la società ritrovi delle proprie organizzazioni interne dove il reciproco scambio, dove l'amicizia, dove lo stare insieme torni a essere un valore più importante rispetto invece all'individualismo spinto e alla ricerca di una felicità effimera individualistica che assolutamente ci sta portando invece a una dissoluzione della società. C'era un saggio interessante di un importante filosofo tedesco nel secondo dopoguerra che parlava di un oltre la linea rispetto al nichilismo di Nietzsche. Ecco, mi pare purtroppo che quelle speranze, si pensava di aver raggiunto proprio il punto più basso con il nichilismo e con l'esperienza della seconda guerra mondiale della civiltà, Ecco, mi pare che i turbamenti, le domande, i pensieri e anche le incertezze dei politici di oggi in realtà denotino che quel passaggio traumatico della civiltà non sia stato affatto superato, e le nuove sfide, la scienza, il progresso, delle cose gigantesche che non si possono governare, ecco, stiano veramente mettendo a dura prova la capacità di noi poveri piccoli politici che di fronte all'immensità sublime del mondo siamo con le mani legate. Allora noi chiediamo qualche gesto anche che ci ispiri e ci consenta di trovare la forza come comunità di poter far qualcosa.
Grazie consigliere Esposito, prego capogruppo Meloni, a lei la parola.
Grazie, buonasera monsignora Gimonti. È veramente inusuale questa sua presenza e questa lettera dell'arcivescovo che ci autorizza a pensare. Allora, stimolata da questo invito, offro la mia riflessione che non raggiungerà i livelli dei miei colleghi che hanno un'esperienza di fede e di pratica cristiana che io non ho. E quindi esprimerò proprio il mio pensiero a partire da quello che sono io come persona e di quello che ritengo sia utile fare. Quindi non farò nessuna predica a tutti voi, perché stasera abbiamo sentito tante belle parole, però poi dalle belle parole bisogna portare avanti delle azioni e delle azioni concrete. Come il richiamo alla Costituzione che lei ha fatto è un richiamo importante, perché la Costituzione è nata dall'incontro di culture diverse in un momento particolare, dopo la guerra che aveva distrutto, dopo 20 anni di dittatura, si è trovati intorno a una carta comune che permettesse a tutti di esprimere le proprie potenzialità e trovare una casa, un lavoro, una dignità all'interno del nostro paese. E sullo stesso stile della Costituzione è la Dichiarazione dei diritti umani, che nasceva dagli stessi sentimenti di persone che avevano vissuto un momento estremamente doloroso e si sentivano di dire mai più con la guerra. E questo sentimento noi adesso l'abbiamo dimenticato. Noi abbiamo atteggiamenti di costruzione di muri, di non riconoscere l'umanità nelle persone più povere che arrivano dal resto del mondo, nel perseguire l'interesse privato contro l'interesse pubblico, e poi i risultati sono sotto gli occhi di tutti, nel senso che nel nostro paese la forbice tra chi è più ricco del resto del mondo e chi è estremamente povero si è estremamente allargata. Nella nostra città ci sono persone che vivono a livelli di ricchezza, di agiatezza, e noi stessi, pur essendo persone di diversa estrazione sociale e con redditi diversi, viviamo in un modo da benestanti, sia rispetto ai poveri della nostra città, che sono poveri di tutte le nazioni, sono nostri connazionali e non nostri connazionali, comunque sono tutte persone bisognose di aiuto, sia nei confronti del mondo che è all'esterno, che dove ci sono estreme ricchezze che però sono state espropriate da chi vive agli strumenti tecnologici per realizzare queste ricchezze. Quindi noi ci troviamo in una situazione di privilegio, e quindi la pratica del bene comune, secondo me, non è solo un esercizio di benevolenza rispetto agli altri, ma proprio un esercizio di rispetto verso se stessi e di pensare al bene della propria persona, perché è vero che uno si sente animato dal voler fare del bene, ma se non capisce che fare bene a se stesso vuol dire far bene agli altri, forse questa cosa non coglie tutto il suo aspetto di dimensione reale. E quindi penso che potrebbe essere utile all'interno di quest'Aula leggere degli articoli della Costituzione, ma non per andare a leggere le origini di questi articoli, ma per cercare di capire come si possa attuare la Costituzione, l'indicazione della Costituzione, nel nostro agire come piccola istituzione di base, che ha un ruolo estremamente limitato, che però ha un ruolo importante nello stabilire una relazione tra chi vive nella città e le istituzioni che possono dare risposte alle esigenze delle persone che vivono all'interno della città. Io colgo questo invito in questo senso e spero che possa essere utile a costruire una rete di relazioni che aiutino a rendere questa città meno diseguale e più accogliente per tutti.
Grazie, prego capogruppo Giacomo.
Grazie. Grazie di averci esposto e quindi averci dato la possibilità di ripercorrere il discorso della città. Volevo giusto porre un'osservazione molto semplice a favore della nostra parte emotiva, nel senso che autorizzati a pensare, quindi viene dato risalto alla parte razionale come quella che dà luogo ai comportamenti e alle azioni più corrette, più giuste nella società. E un pochettino scorrendo velocemente in questo discorso pare che la parte più emotiva dia luogo solo a comportamenti un po' irrazionali o comunque parzialmente negativi. Io che non sono credente, ma come tutti qua sono di cultura cristiana e cattolica, quindi ho una formazione, conosco bene tutti gli insegnamenti della religione cristiana, in particolar modo cattolica, se c'è una cosa che ho sempre apprezzato in questi insegnamenti e che ho cercato di trarre, che ho visto nella ricerca spirituale che comunque accomuna tutte le persone, anche chi non è credente, pensa in ogni parte del mondo, cerca sempre durante tutta la sua vita di trovare quel qualcosa che dà un significato alla propria vita. Ho sempre trovato che l'aspetto, anche che adesso è una parola un po' retorica, magari abusata, però è il concetto dell'amore che è presente in tutte le religioni, in tutte le filosofie, come elemento fondamentale di tutti i rapporti umani. E quindi io mi immagino nel rapporto come c'è fra madre, figlio, fratello e sorelle, anche in tutto il pensiero cristiano e cattolico, di trovare nell'altro il proprio fratello, di trovare se stessi nell'altro. E quindi rivedo il discorso dell'egoismo riportato come se il mio egoismo, il pensare a me stesso, in realtà fa pensare anche alla persona che mi è vicina. E prima di entrare in ambito politico, in questo tipo di istituzione, semplicemente nei confronti con gli altri cittadini con cui ci incontravamo, la mia riflessione era sempre: come faccio a essere felice? Cioè, io non posso essere felice se vedo che il mio vicino non lo è. E quindi in questo senso ritengo che il principio che ci può dare la parte della nostra formazione cattolica come cultura nazionale è proprio quello di provare a applicare ogni volta che ci troviamo in una situazione, pensare alle altre persone come parte di noi stessi. In questo caso l'egoismo diventa anche altruismo, e questo diventa molto difficile poi da applicare nelle piccole cose quotidiane, anche nelle scelte, perché si tratta poi di contemperare esigenze dei cittadini che hanno magari uguale rilievo, uguale importanza, e trovare la giusta misura. Allora qui poi interviene la nostra capacità di pensare, trovare la misura che rende il benessere collettivo, ognuno rinuncia a una parte per poter avere il benessere collettivo. In questo senso la politica può avere questo principio ispiratore. Allora io vedo molto chiaramente che una proposta politica deve tenere conto dell'amore per gli altri, quindi ricordare gli ultimi, quindi tutte le attività e le proposte sociali che possono aiutare a rimuovere gli ostacoli che ci sono nella Costituzione, economici, sociali, di istruzione che debba arrivare a tutti, e quindi anche noi nelle nostre delibere dobbiamo tenere conto di questi elementi, quindi riguardo alle scuole, riguardo alla cura dell'altro, la, la sanità. L'ambiente è importantissimo, io su questo noi ne facciamo una grande questione, perché se muore l'ambiente che abbiamo intorno a noi non ci sarà nessuna attività per l'uomo, e quindi tutti questi elementi poi nella, concludo, nella, nell'attività anche del piccolo del municipio ci sono tante volte, a mio parere, si possono arrivare a portare fino a fare le scelte più corrette. La ringrazio, mi scuso, mi sono un po' dilungata.
Grazie. Capogruppo Gianotti, prego consigliere Cerco.
Buonasera, grazie di essere qui. Sono molto contento della sua presenza e del fatto che sia stato organizzato un consiglio con questo tema. Vorrei fare una polemica, no? Una polemica no, però vorrei esprimere il mio pensiero in senso critico. Penso che sia evidente che vi siano dei presupposti teorici cristiani che sono valori universali, no? E che quindi anche nella politica come nella società trovano la loro applicazione, appunto l'amore e il rispetto per il prossimo, l'umana compassione, il senso di giustizia, di incorruttibilità, di onestà, che deve andare oltre ogni singola convenienza personale, quindi valori che si trovano appunto si trovano nel cristianesimo e si trovano nelle radici storiche anche dell'Europa, che sono cristiane, quindi San Benedetto, San Francesco, e questo secondo me non dobbiamo mai dimenticarlo, perché altrimenti vale tutto, cioè altrimenti ci consegneremo al relativismo, cioè al fatto che non esistono, non esiste una storia, non esiste, come dire, delle radici da cui noi veniamo, da cui noi proveniamo, e non esisterà quindi neanche un futuro basato sulla realizzazione pratica di queste radici e di questi valori. Premesso questo, però, poi, come dire, la politica e l'applicazione pratica di tutto questo, è lì casca l'asino praticamente. Cioè, in che senso? Nel senso che nella teoria si deve perseguire il famoso bene comune, però il bene comune non è il bene di tutti, non lo è nella stragrande maggioranza dei casi, probabilmente non lo è mai. E quindi il politico si deve confrontare con dei vincoli, con dei contrasti interni, esterni, con delle influenze che vengono dal mondo, che è il mondo reale, dalla società, dalle debolezze di alcuni e dalle forze di altri, dagli interessi, che non sono di per sé negativi, ma sono, diciamo, una variabile che non si può non considerare nel mondo di oggi. Quindi il politico in senso, in ogni senso, quindi in senso lato, per cui sia noi che quelli che insomma hanno più responsabilità di noi, a parte che poi in generale la responsabilità è unica, nel senso che vale per un politico che ha a che fare con una persona, con due, tre elettori, quanto con 60 milioni di elettori, che però si trovi a fronteggiare la difficoltà di mettere in pratica la possibilità di accontentare o di far sì che tutti i bisogni siano rispettati e siano soddisfatti. Anche perché, è un altro caposaldo che è importante considerare, la politica è rappresentanza. Cioè, chi siede a fare politica non siede per se stesso, ma siede perché già di per sé è portato lì. Non voglio fare un paragone con un sacerdote che rappresenta una comunità cristiana, però in senso lato è una cosa simile, no? Che rappresenta chi lo ha scelto, lo ha selezionato, in base a che cosa? In base a delle idee, fondamentalmente, molte volte anche in base a un fatto personale, ma un fatto personale che comunque è basato nell'accezione normale, quindi senza le derive che ci possono essere sulla condivisione di alcuni percorsi e di alcune idee. Quindi anche l'ideologia di per sé non è un fatto negativo. Il confronto ideologico, perché anche lì, se noi perdiamo il confronto sulle idee, anche lì vale tutto. Quindi non è soltanto pensare a cosa è giusto, ma pensare a cosa è giusto su quali presupposti? Sui presupposti di quello che io credo sia giusto, confrontandomi con un altro esponente che pensa a sua volta che sia giusto qualcos'altro. E quindi il bene comune non è il bene di tutti, ma è la realizzazione pratica di quello che dal confronto emerge essere la via maggioritaria per la realizzazione delle singole, delle singole realizzazioni pratiche che la politica può mettere in atto. Quindi anche questo, secondo me, è un caposaldo che va tenuto presente. E poi un'altra cosa che è importante, secondo me, non bisogna svilire il ruolo nobile della politica.
Prosegua pure, non c'è limite di...
È comunque l'ultimo concetto, che non bisogna, secondo me, svilire il ruolo nobile della politica, perché quando c'è il presupposto, i presupposti cristiani che dicevo prima, della giustizia, dell'incorruttibilità, dell'onestà, della correttezza, dopodiché a quel punto ci si può anche confrontare su quanto un politico abbia bisogno di alcuni strumenti irrinunciabili per realizzare la sua attività politica, e quindi la libertà di relazioni, senza la, come dire, l'oppressione di cadere in ciò che non è giusto, perché magari tenta di realizzare degli interessi che possono essere anche interessi di parte, ma sono interessi, come dire, che possono portare al beneficio, comunque a effetti positivi per la collettività. Il potere anche finanziario e il potere decisionale, perché? Il potere economico e il potere decisionale, perché? Perché altrimenti la politica sarà consegnata o a chi è corruttibile e quindi fa sì di ottenere quello che non può ottenere in maniera legale, in maniera illegale, oppure chi ha la disponibilità tale per fare politica, ma quello poi va a esulare dalle competenze, dalla capacità, dalla passione politica e quant'altro. Quindi o la politica ai ricchi o la politica ai corrotti. E poi il potere decisionale, cioè è l'ultimo passaggio che volevo fare, cioè la politica è nobile, è seria ed è efficace se ha il potere di realizzare veramente quello che si prefigge e quello che esce fuori da un confronto democratico, ma che poi diventa, come dire, una volta che si è verificato, si è definito come maggioritario, a quel punto deve essere rispettato e realizzato. E quindi la possibilità di avere degli strumenti senza quei vincoli che fanno sì che appunto poi si ritrovi depauperata la possibilità operativa di realizzare il famoso bene comune, nel senso i risultati che si crede siano giusti per la collettività e che non sono i risultati spesso condivisi, nel senso che possono emergere comunque da un confronto, ma quello che può essere giusto nella mia visione futura della collettività e del nostro paese, della nostra Europa, può essere meno giusto per qualcun altro, però quello poi è la democrazia a deciderlo.
Grazie, prego consigliere Medolato.
Grazie Presidente. Allora, come prima cosa mi associo a quanto detto dai miei colleghi nel ringraziare Monsignor Andrimonti per la partecipazione, aggiungendo però una cosa. Io vorrei ringraziare anche i tre responsabili dei tre decanati che sono presenti in zona 9 per la loro presenza, perché mi sembra giusto ringraziare anche loro che partecipano a questo incontro che ci permette di conoscere meglio questo discorso di Monsignor Delpini ha fatto in occasione della festività di Sant'Ambrogio. E io volevo brevemente concludere questo mio intervento con un invito al Presidente Lardieri e alla Giunta. E il mio invito si identificava nel sostenere l'attività di questi tre decanati, perché ricordiamoci che se oggi non ci fossero gli oratori, i centri estivi che loro organizzano quando finiscono le scuole, i genitori avrebbero dei seri problemi, perché ricordo che se una famiglia nel periodo estivo, leggi luglio-agosto, volesse affidare il proprio figliolo a qualche ente al di fuori di queste attività, di questi enti, dovrebbe metterci lì un po' di soldi eurini. Quindi di conseguenza io quello che brevemente invito questa giunta e in particolare il presidente Lardieri a cercare nel piccolo che può fare il municipio di sostenere le attività che fanno questi tre decanati, perché penso che in tutte e tre siano presenti oratori, dei centri di ascolto, dei centri che sono a supporto della didattica nelle scuole, anche se penso, che concludo, che qualche problemino, poi magari se possiamo magari far dire qualcosa anche a qualcuno di loro, hanno qualche piccolo problemino, in quanto tutti sappiamo che le vocazioni sono in calo. Questo è un dato di fatto. E quindi la speranza che io vedo, ma che penso che sia stata già trovata in qualcuno di questi decanati, nel trovare delle persone che si rendono disponibili a portare avanti il discorso che un tempo erano portate avanti dai coadiutori. Chi ha i capelli bianchi come me magari se li ricorda, vero presidente? Oltre a giocare a calcio, ai compleanni, così, c'erano anche loro che contribuivano a portare avanti quello che c'era nelle famiglie di allora. Quindi, ripeto, prendetevi questo appunto, carissimi. Grazie.
Prego, presidente.
Un flash veloce, visto che ci ha fatto l'invito, rispondiamo subito. Non ci dimentichiamo che l'avevamo messo nel programma e l'abbiamo trasformato in pratico. Quindi abbiamo trasformato e abbiamo l'anno scorso messo 25.000 euro, non una lira, 25.000 euro proprio per gli oratori. Purtroppo, con nostro grande rammarico, soltanto 5.000 euro sono stati impegnati. 25.000 euro.
Prego, assessore.
Almeno diamo anche prova pratica di quanto questo consiglio riesce a dialogare sulla cosa pratica, questo secondo me. Infatti l'anno scorso avevamo fatto il bando proprio a sostegno degli oratori estivi, in cui poi pochi oratori avevano partecipato per un'incompatibilità di finanziamento rispetto a quanto già ricevuto dalla FOM, e quindi essendo la FOM ricevendo già un contributo da parte del Comune di Milano non si può ricevere un doppio contributo dallo stesso ente, in quanto noi siamo un'area del Comune di Milano, non siamo un comune distinto.
Grazie. Non vedo altri interventi, quindi darei ancora per le conclusioni la parola a Monsignor Azzimonte.
Pare tanto tempo. Io vi ringrazio perché mi pare che ciò che è venuto fuori questa sera non sono state delle prediche, nel senso deteriore del termine, ma proprio dei contributi, direi di più, un esercizio di pensiero condiviso, scambiato, con le ovviamente differenze che si percepiscono anche nelle opzioni politiche diverse, che sono legittime, però appunto direi di grande profondità. E allora appunto credo che questo ha arricchito tutti e ciascuno, e questo diventa anche un buon auspicio per il vostro lavoro, perché poi quello diventa anche un esercizio appunto del pensiero per fare delle cose nei limiti delle competenze e delle deleghe del municipio. Ecco, mi permetto solo di riprendere qualche spunto che voi avete sottolineato. Mi ha colpito l'intervento di un consigliere che appunto diceva necessario il compromesso, io direi più che il compromesso la mediazione fondamentale nella politica. Più volte è stato evocato l'esempio della Costituente come modalità in cui, pur partendo da culture politiche contrapposte, radicalmente contrapposte, si è giunti però ad una mediazione alta che ha permesso appunto di scrivere quella Costituzione che ancora è la legge fondamentale del nostro Stato. Ecco, quindi la mediazione però credo è supportata ed è vincente quando appunto non si fa ogni cosa con la preoccupazione di un consenso immediato. La lungimiranza della politica, che è nell'etimologia la cura della polis, appunto della città, è questa, cioè il politico che vive con nobiltà il suo servizio dovrebbe aiutare i cittadini a capire che ciò che in questo momento magari è faticoso, è necessario fare, quindi comporta anche, come dire, una penalizzazione in qualche misura per i più, è in vista di un bene più grande per il domani. Se ragioniamo solo in termini di immediatezza, appunto quello che l'arcivescovo sottolinea, no? Di questo consenso immediato, per cui a ogni cosa, ogni mezza parola, ogni mezza promessa bisogna guardare l'exit poll, perché cosa dice? Questo mi fa guadagnare un voto, me ne fa perdere due, e non andiamo avanti, secondo me. Ecco. E credo che la storia ci insegna questo. Appunto, quei padri costituenti in 18 mesi, e sapendo che poi ci sarebbero state le prime elezioni, no, della Repubblica, che avrebbero eletto la prima legislatura nel 48, però hanno saputo trovare quella mediazione alta che ha permesso loro appunto non di scrivere una leggina, ma di, come dire, costruire il fondamento di quella Repubblica che nasceva appunto sulle ceneri di un disastro, insomma, no? del nazifascismo, di una guerra civile che aveva dissanguato il paese e distrutto le città. Quindi penso che ci sia ancora la possibilità, ma questo è anche uno sforzo di educazione, proprio nei fatti che dobbiamo noi condividere e trasmettere soprattutto alle nuove generazioni. E poi, ecco, raccolgo anche un altro consigliere, mi pare abbia sollecitato anche la Chiesa a farsi carico di una educazione alla politica, credo di sì, cioè nel senso, come dire, nobile appunto di politica così intesa. C'erano stati anche negli anni, insomma, dei tentativi, dei corsi di formazione politica, ma proprio cioè, al di là e prima di ogni opzione partitica. Credo che questo è in fondo lo stesso intervento dell'arcivescovo, sia nel discorso di Sant'Ambrogio sia nel suo intervento a Palazzo Marino, abbia dato un contributo in questo senso appunto di educare alla politica. Un'ultima sottolineatura: rilanciare dei luoghi di aggregazione appunto per coltivare, educare la coscienza, credo che sia fondamentale proprio per vincere appunto quell'individualismo che oggi un po' respiriamo tutti nell'aria, come un virus, contro il quale dobbiamo però reagire positivamente. E come è stato detto, costruire buone relazioni è il primo passo per costruire la città, indipendentemente appunto dalle poi opzioni partitiche. Questo davvero deve impegnarci, credo, tutti, se siamo appassionati del bene comune. Quindi vi ringrazio e vi auguro davvero buon lavoro.
Siamo noi a ringraziarla per la presenza questa sera e per gli ottimi spunti di riflessioni, e chiediamo anche chiaramente di portare i nostri saluti all'arcivescovo. Grazie. Si chiude quindi qui il consiglio di questa sera. Ricordo ai capigruppo la riunione consueta.